Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro, microfono di Rete 2. Siamo nella settimana santa e al tema della Pietas si ispira in un certo senso l'ultimo volume di Marino Gnola, Anime, il Purgatorio a Napoli, che è appunto il titolo del suo libro appena uscito per Meltemi. Marino Gnola, un ospite che gli ascoltatori di Rete 2 conoscono bene, è stato più volte ai nostri microfoni, insegna antropologia della vita contemporanea all'Università di Napoli, editorialista di Repubblica. E anche sul settimanale il venerdì tiene la rubrica Miti d'oggi, dedicata a usi e costumi del presente. Lunga carriera di antropologo, editorialista e divulgatore, si è occupato del rapporto fra tradizione e mutamento culturale, anche della persistenza del mito delle nostre società avanzate. Marino Gnola, è un piacere ritrovarla a Rete 2. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, al centro di questo suo ultimo saggio c'è il culto delle Capuzelle. Io partirei dal capire che cosa siano e in che cosa consiste questo culto.
Sì, le Capuzelle, cioè le testoline, sono i crani abbandonati in alcuni ossari e ipogei di chiese napoletane. Quindi sono resti umani di cui non si conosce l'origine, il nome. Sono dei sampapie dell'aldilà. E questi spiriti dimenticati in realtà vengono identificati dalla pietà popolare con le anime che soffrono nel purgatorio e continuerebbero a soffrire se non fosse per le cure pietose dei fedeli che le adottano come si adottano dei trovatelli. E quindi su queste anime cominciano a recitare preghiere, ad accendere candele. E addirittura li puliscono, li lucidano, perché è come se ci fosse un'analogia fra la pulizia del corpo, la pulizia del cranio e la purificazione dell'anima.
Ecco, e come avviene? Allora abbiamo capito, no? Anime sofferenti a cui poi i devoti cercano con le loro preghiere, insomma, di alleviare le pene. Ma come avviene questo abbinamento, cioè la scelta della Capuzella da adottare e che viene accolta? Insomma, tra l'altro è anche un termine un po' curioso, no? Il termine adozione, perché è una
Sì. Sì,
adozione, insomma, a distanza nel tempo.
è un'adozione, esattamente, un'adozione a distanza nel tempo. Ed è curioso che i devoti fedeli usino molti termini diminutivi, esattamente come se si trattasse di bambini, cioè spiriti minori, spiriti che hanno bisogno delle cure degli altri, delle cure degli altri. E il riconoscimento, la scelta del cranio da curare avviene proprio con un sogno. Di solito l'anima appare in sogno alla persona, si fa riconoscere e rivela in quale punto dell'ossario si trova. Questo succede soprattutto nel cimitero delle Fontanelle, che è una gigantesca cava di tufo adibita a grotta ossario dove sono raccolti i morti delle grandi epidemie, a cominciare dalla peste del 1656, che a Napoli fece centinaia di migliaia di morti, e così via. Quindi, dopo aver sognato, ricevuto la rivelazione in sogno, il fedele va giù nel luogo dell'ossario e a colpo sicuro riconosce il cranio che gli è apparso.
Ah, caspita. E insomma, possiamo dire che si tratta di una forma di religione alimentata da un dialogo, no? Fra vivi e morti, mondo dei vivi, mondo dei morti, e c'è anche uno scambio di favori, no? Perché ricambiare l'accudimento del teschio poi vuol
Esattamente.
dire, o si fa grazie a favori da parte dell'anima a cui questo teschio apparteneva. Ecco, quindi c'è un legame poi diretto fra questi due mondi, dei vivi, dei morti, degli spiriti. Questa è una cosa anche molto, molto particolare.
Sì, un dialogo strettissimo che non smette mai. E questo, appunto, in questo non c'è nulla di superstizioso, non ha neanche a che fare con la paura dei morti, ma è invece proprio una forma di pietà, una compassione umanissima per questi morti che sono stati sfortunati, secondo l'immaginario popolare. Una compassione per quelli che Baudelaire, in un bellissimo sonetto dei Fiori del Male, chiama i grandi dolori dei morti. E vabbè, questo è l'innesco, l'inizio di questo culto, che ovviamente poi si comporta anche, come diceva lei, una sorta di mutualità, di scambio di favori, perché chi ha curato il passaggio dell'anima purgante in paradiso curandola, pregando, poi ne fa una sorta di protettore. Questo morto senza nome, quest'anima senza nome, diventa una divinità, una protettrice soprannaturale.
E quindi, sì, scusi.
No, quindi elargisce grazie. I devoti raccontano spesso di essere stati aiutati, miracolati, perché fanno richieste di ogni tipo e molto spesso vengono esaudite, o almeno così raccontano.
Certo, e allora diciamo, come ha detto lei, un legame molto stretto, un legame particolare, no? Ecco, però c'è ancora spazio nella nostra società contemporanea che addirittura tende a rimuovere, anche a cancellare la morte per queste pratiche, insomma, che posto viene riservato? Lei ha detto che non si tratta assolutamente di superstizione, ma ha parlato di grandi dolori dei morti. Insomma, che spazio c'è per queste pratiche, secondo quanto lei scrive nel suo libro?
La nostra è una società che tende a rimuovere il pensiero della morte,
Sì.
no? Perché siamo una società della longevità dove la morte appare quasi una colpa, un incidente di percorso, che prima o poi la santa alleanza tra la scienza e la tecnologia dovrebbe riuscire ad eliminare. Poi improvvisamente basta quello che ci stiamo lasciando alle spalle, il Covid, e che ci mostra improvvisamente la presenza della morte, la fragilità. Che basta un colpo di spillo per bucare le certezze delle nostre cittadelle tecnologiche. E questo forse indurrà un ripensamento. Diciamo che la società popolare napoletana il pensiero della morte non l'ha mai rimosso, perché
Ecco.
è sempre stato uno dei tradizionali modi per iniziare le persone alla vita, proprio perché la morte non viene concepita come una fine, ma come una conclusione del ciclo vitale, fa parte della vita. E questa consapevolezza veniva insegnata anche ai ragazzini e faceva parte proprio della loro iniziazione al mondo.
E Marino Gnola, io vorrei concludere con una curiosità. Era uno dei suoi pezzi apparsi sulla stampa per presentare il libro, no? E lei ha raccontato di aver fatto da guida in questi ossari a un gruppo di giornalisti stranieri che sono arrivati a Napoli per la presentazione del film di Sorrentino, quello molto conosciuto, è stata La mano di Dio. Ecco, come hanno reagito? Che esperienza è stata?
Sono stati stupiti perché loro erano venuti a Napoli con molti stereotipi e pregiudizi ed è quello che poi Sorrentino temeva. E quando mi chiese di accompagnare questi giornalisti e mi disse: spiegagliela tu, Napoli.
Un ottimo
Però
cicerone, insomma.
sì, hanno capito perché quando li ho portati alle fontanelle in questo luogo. E hanno capito il dialogo fittissimo fra i vivi e i morti e la solidarietà con i morti che diventa il modello della solidarietà fra i vivi, hanno improvvisamente capito, tant'è vero che c'era una giornalista americana del New York Times che dopo ho portato tutti in una pasticceria molto dove si mangiano dei dolci meravigliosi, lei assaggiando uno di questi dice: peccato che mio padre non sia più qui, mi sarebbe tanto piaciuto farglieli assaggiare. Quindi questa idea che i vivi possono fare qualcosa appunto, per i morti e li possono ricordare anche attraverso i piaceri, per lei e per molti di loro è stata una conquista.
Ah, beh, molto interessante. Allora, grazie molte Marino Gnola, eh? Grazie molte. Lo ricordiamo, lei è autore di Anime, Il Purgatorio a Napoli, è un libro appena uscito per Meltemi Editore. Buona serata.
Buona serata a voi.